la versione di Madri, un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Eccoci qui insieme per la versione di Madri, sempre dagli studi di Radio X di Piazza del Carmine. Io sono Francesca Madrigali e questa sera parliamo di bambini. Parliamo di bambini e di infanzia e ci chiediamo, insieme agli ospiti che fra un po' vi presenterò, se la nostra società, se il nostro mondo, che da una parte un po' li venera come se fossero feticci e un po' però li respinge, se è veramente pronta ad accoglierli ed è pronta a vivere normalmente con i bambini. Intanto vado a salutare subito i miei ospiti di stasera, che sono Andrea Serra, maestro elementare e maestro in ospedale del microcitemico di Cagliari. Ciao Andrea.
Ciao.
E grazie di essere qui stasera. Vicino a lui abbiamo Cristina Arcidiacono, che è ministra del culto della Chiesa Battista di Cagliari, nonché madre di due figli. Ciao Cristina.
Ciao, buonasera.
E infine vicino a me c'è Valeria Ligas, che è pedagogista e fa parte dell'associazione EFIS Unlus, che da pochi giorni fa ha organizzato a Cagliari il convegno La città dei bambini. Quindi abbiamo intanto i miei consueti ospiti top di gamma della materia, nel senso che mi interessava molto avere dei punti di vista differenti sul mondo dell'infanzia. Io mi sono un po' chiesta, anche ricordando un articolo del Corriere di circa un anno fa, se nella nostra società davvero un cane vale più di un bimbo. È chiaro, il titolo era molto provocatorio, però poi sentendo di tanti episodi e vedendoli anche un po' nella mia vita di madre gemellare, mi sono chiesta se veramente noi siamo pronti a vivere il bambino con normalità. Tu Valeria, cosa ne pensi? Quali sono stati un po' i risultati di questo convegno che voi avete fatto sulla città dei bambini? Cioè, intanto che cos'è?
La città dei bambini è una città pensata anche per i bambini, non è una città dove potranno essere solo i bambini, è semplicemente una città che tenga conto dei bisogni dei bambini, ma così come può tenere conto dei bisogni di tutti i cittadini, degli anziani, degli immigrati, dei diversamente abili, quindi una città che si pone in maniera più inclusiva, che riesce a includere e comprendere tutti i suoi abitanti, considerando anche i bambini come i cittadini oggi, non i cittadini del futuro.
Beh, il problema, se vogliamo chiamarlo così, forse è anche questo, che il bambino spesso è considerato o un piccolo, così mi dicono ecco qualche gli amici eccetera, o è considerato quasi un piccolo dio, cioè una creatura da tutelare, da proteggere, da tenere un po' in una bolla, e in altri casi però è considerato come qualcuno o qualcosa da gestire, cioè non come se fosse una piccola personcina in miniatura. Che ne pensi?
Il bambino è una persona bambina che ha un'età diversa da un adulto, ma è una persona con dei bisogni, che merita uno spazio, che deve essere ascoltato, ovviamente merita attenzione perché è più fragile, quindi merita comunque una tutela, però ha un'identità ben definita, e questa non possiamo, diciamo, considerarla, come dicevo prima, quella del cittadino del futuro. Per noi è importante, in questo discorso della città dei bambini, per noi è importante considerare i bambini i cittadini oggi.
Esatto, come, cioè, e a tutti gli effetti i cittadini che vivono la città oggi. Però sul fatto del bambino come persona, io vorrei sentire Andrea Serra, perché Andrea fa un lavoro molto, molto particolare e anche molto difficile, cioè lui segue i bambini, appunto è un maestro elementare che segue i bambini in ospedale, e a lui volevo chiedere subito un po' questa cosa del bambino persona, perché ne parlavamo poco fa. Il bambino è soprattutto una persona, e prima di tutto, e rimane sempre una persona.
Sì, assolutamente. Il bambino è un bambino, è una persona che ha delle caratteristiche particolari, un cittadino con caratteristiche particolari, come tutti i cittadini hanno caratteristiche particolari. I bambini con cui lavoro in questi ultimi anni sono hanno una particolarità in più, che è quella di avere necessità dell'istruzione e necessità anche di essere curati dal punto di vista sanitario. La scuola fa la sua parte dal punto di vista dell'istruzione, ma sicuramente fa anche parte della cura complessiva del bambino, perché a differenza di quanto capita a noi adulti quando ci ammaliamo o quando pensiamo di essere ammalati, ci vengono dei sospetti di qualche malattia, non capiamo più nulla e ci spostiamo da dove siamo e ci proiettiamo in altri luoghi, in possibili, ci vediamo,
ci facciamo dei film incredibili, bruttissimi,
film sempre molto brutti, con poche interruzioni e neanche una pubblicità per farti respirare,
e mai un lieto fine.
Esatto. I bambini questo assolutamente non lo vivono. I bambini sono bambini e in quel determinato momento stanno male. Quando un bambino sta male si ferma, rallenta, ma rimane e si percepisce per quello che è. Il bambino che era il giorno prima di ammalarsi e il bambino che ipotizza di essere il giorno dopo. E in questo la scuola funziona, perché è un legame molto stretto con quello che era e quello che
con
sarà.
La con la normalità. Esatto. Mi sembra di capire che quindi a volte è un problema soprattutto degli adulti, cioè continuare a percepire il bambino nella sua interezza, cioè nella sua precisa identità di quello che era prima e anche dopo.
Guarda, quello che ha detto prima Valeria, ha usato una parola importante che per me è centrale, che è quella di ascoltare i bambini, ma questo vale anche per gli adulti, per gli anziani. Quello che mi sembra che si sia perso nel tempo è proprio la capacità di ascoltare. Se tu ascolti un bambino che abbia una malattia semplice, una malattia grave, una malattia molto grave, con dei tempi lunghi di ricoveri, eccetera, oppure ascolti un bambino che sta vivendo un suo lutto particolare o sta vivendo una sua gioia particolare, se tu sei in grado di ascoltarlo, lì intervieni, lì fai quello che devi fare, che sia un insegnante, che sia un genitore. Quello che mi sembra si sia perso è la capacità di mettersi in ascolto, cioè decidiamo noi prima di che cosa il bambino ha bisogno. E qui nasce il problema o comunque la situazione per cui le famiglie organizzano la vita minuto per minuto dei loro figli. E questo impedisce appunto al bambino di potersi esprimere in maniera, per quello che è, anche nel momento appunto che riguarda me, nel momento in cui
sta
male.
Su questo, sul fatto ecco del riempire a volte in maniera un po' nevrotica la vita nostra e anche dei nostri bambini, ci vorrei anche tornare dopo. Volevo giusto chiedere a Cristina, che per lavoro diciamo ascolta le persone, perché ricordiamo che Cristina è ministra del culto e racchiude diciamo fa vari lavori interessanti, cioè sei ministra di un culto religioso, sei anche madre di due figli, quindi unisci in te varie caratteristiche, diciamo così.
L'utile al dilettevole.
Esatto. E sei abituata ad ascoltare una parte importante del tuo lavoro. Mm. E cosa ti vedevo annuire energicamente alle parole di Andrea.
Sì, annuivo mentre Andrea soprattutto parlava di questo superfluo per crescere, ecco, cioè si pensa che per far crescere una bambina o un bambino bisogna appunto offrirgli tutto quello che magari non hai avuto o tutto il tempo minuto per minuto, quando invece spesso la creatività ha proprio la sua radice nella noia. Ma annuivo perché pensavo a un po' al mio punto di partenza anche come pastora, oltre che come madre, cioè ad un detto evangelico che spesso usiamo quasi come proverbio, cioè se non sarete come bambini non entrerete nel regno dei cieli, in quel caso. Però cosa vuol dire non essere come bambini? Spesso se non siete puri con i bambini, innocenti, ma chi conosce una bambina o un bambino sa che non sono questi gli aggettivi che più gli si addicono. Io comincio a pensare che sia il tentativo di essere se stessi, cioè essere come bambini e provare a essere se stessi. Ah, c'è anche la dipendenza dell'adulto, ma essere se stessi, come fai
ad accompagnare un bambino, una bambina a essere se stesso.
Ne parliamo dopo i consigli musicali che ci dà Davide, perché è estremamente interessante. Cristina, grazie.
Little ghetto boy playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a pool room? Will you say already know how rough life can be, 'cause you've seen so much pain and misery. Little ghetto boy, your daddy was blown away. He robbed that grocery. All of your young life you've seen such misery and pain. The world is a cruel place and it ain't gonna change. You're so young and you've got so far to go, but I don't think you'll reach your goal, young man, hanging by the pool room door.
Eccoci in studio per la versione di Madri. Stiamo parlando di bambini, di infanzia, di ascoltare i bambini, di cercare di essere se stessi, che è la cosa secondo me più difficile da fare, ed è la cosa in cui i bambini riescono perfettamente. Però per ascoltarli e quindi per mettersi un po' sulla loro lunghezza d'onda ci vuole tempo, e questo spesso è quello che ci manca. Io come penso mezza Italia, ho visto spesso anche il programma televisivo SOS Tata. L'avete visto anche voi tutti, immagino, vero?
Sì. Vabbè. Di Striscio.
Di Striscio. Tu l'hai visto, Valeria, che
come
sei pedagogo?
Andrea di Striscio. No, no.
Ma voi sapete, sapete che è basato sul fatto che una tata arriva in soccorso di famiglie con bambini evidentemente impossibili, sono situazioni di solito abbastanza limite, e dà delle regole. A me viene sempre da pensare che le regole servano ai genitori più che ai bambini. È vero, Valeria? Io voglio sentire un po' te, perché sei pedagogista e hai un punto di vista un po' privilegiato sull'infanzia.
Allora, le regole sono fondamentali. Il punto è che molto spesso i genitori di oggi hanno molta paura nel dare queste regole, nell'essere normativi, per cui non si permette neanche ai bambini, non si dà la possibilità ai bambini di sentirsi dire no. Quindi si cerca comunque di trovare degli accomodamenti che poi non fanno in modo di aiutarli a crescere, non rendono gli adulti o gli adolescenti, non gli diamo la possibilità di trasgredire, perché se noi non diamo dei no, poi avremo tutto senza nessuna fatica. Però arriva quel momento della vita del bambino, dell'adolescente, dove c'è proprio la necessità fisiologica della trasgressione, per cui la regola è un aspetto fondamentale. solo che si ha un po' di paura, diciamo, non ci sappiamo porre in maniera molto normativa noi adulti.
Ma di cosa stiamo parlando? Cioè di regole, di divieti crudelissimi? Perché a me fanno anche molta impressione quelli che invece rievocano il passato. Ah, invece i miei genitori, i miei nonni, ah, loro sì che sapevano dirci di no. Invece questi bambini d'oggi, no, che fa il paio con i giovani d'oggi, cioè è tutta una catena. Cioè di cosa parliamo quando parliamo di regole?
Parliamo di no, di divieti, ma non sono divieti impossibili, però può essere anche tu il film alle 9 di sera non lo guardi, alle 10 vai a letto, cioè sono piccole regole, quelle che tutti noi comunque come cittadini ci troviamo a rispettare.
Ma comunque immagino ci siano anche delle situazioni in cui è molto difficile far rispettare le regole. Andrea, tu vedi dei casi di piccoli tiranni anche in ospedale dove lavori? Ti è capitato?
Sicuramente, perché viene ceduto spesso per la difficoltà del momento, sì. Viene ceduto lo scettro al bambino. Il bambino già al suo che sta male, eccetera, chiaramente il genitore rispetta una serie di richieste e fa un passo indietro.
È molto difficile, quindi, però, per questi genitori.
Assolutamente, ma il discorso che faccio è assolutamente mette da parte qualunque tipo di giudizio, era una, come sì, dire, una constatazione. Io ho la fortuna di non aver vissuto da quella parte, quindi non so come mi sarei comportato, però osservo questo, che molto spesso e soprattutto nella fase iniziale della malattia, quando la malattia è una malattia grave che comporterà lunghi periodi, sì, mesi di ricoveri o di terapie, c'è tutta una prima parte dove i genitori rispetto ad alcune cose si arrendono, perché la cosa importante è la guarigione, che è assolutamente vero, ma la guarigione sta all'interno di un percorso di cura. E nella cura ci deve essere il rapporto genitore-bambino, perché se il bambino diventa realmente il tiranno, cioè quello che decide, diventa quello che vuole sempre essere il bambino, peraltro, onnipotente, poter
certo,
fare quello
sì,
che
sì,
vuole.
Confermo.
Il problema è, se io sono onnipotente e sto male, chi mi aiuta? Se io sono il più potente di tutti, il più forte di tutti, chi mi verrà in aiuto quando io starò peggio di come sto adesso, quando io avrò un bisogno particolare? Non sono solo.
Sì, no, questo è un aspetto a cui non avevo mai pensato, in effetti. È vero che il potere dà molte responsabilità e molta solitudine, quindi scaricare in qualche modo il potere decisionale anche sul bambino è una cosa troppo impegnativa per un bambino, vero Cristina? Anche tu vedi, ti capita di vedere questi esempi?
Io vedo la regola come un orizzonte che permette l'azione, per cui ecco, più che, cioè secondo me la regola protegge dal rimprovero, perché quando do la regola, che può essere si va a letto alle 8:30 di sera, si guarda un'ora al massimo di televisione al giorno, non ti dico no, devi andare a letto, se no sei un cretino, scemo, non mi ascolti.
Certo che no.
Ma ti rimando ad una regola impersonale, cioè queste sono le regole che ci permettono di alzarci presto, di giocare. Le regole servono a giocare. Io quando gioco ho bisogno di regole, quindi le regole servono sì a giocare. E mi sembra che le bambine, io penso a mia figlia, hanno molto bisogno di regole, che poi se le fanno anche loro quando giocano. Ora c'è sempre meno il gioco spontaneo tra i bambini e le bambine, però quando giocano loro inventano le loro regole, si fanno le loro regole per avere un terreno comune su cui giocare. E in questo senso mi serve la regola, e serve ai bambini e alle bambine, per, proprio come diceva anche Andrea, proteggerli da un'onnipotenza che hanno già insita e che invece appunto hanno bisogno di protezione. Mi sembra che noi genitori abbiamo un po' di fatica a autorizzarci a essere genitori, quindi a gestire il potere che in realtà noi dobbiamo gestire e non i bambini e le bambine.
Questo, su questo sono d'accordo, mentre in realtà mentre parlavi io pensavo anche al fatto che per fare tutte queste cose, cioè per ascoltare, per rallentare, per gestire in qualche modo il bambino, anche per osservarlo in qualche modo, ci vuole tempo e in qualche modo ci vuole anche un'educazione, cioè bisogna averne voglia, insomma, detto in poche parole, bisogna anche averne voglia. A volte bisogna anche avere i modi e i luoghi, e qui torniamo un po' al discorso di queste città e di questo stile di vita che spesso non è assolutamente normale o normalizzante quando ci sono dei bambini. Io sono rimasta abbastanza sorpresa, dentro di me ho anche invocato il solito asteroide che venisse a risolvere la situazione quando ho letto che esistono dei ristoranti vietati ai bambini, si ipotizzano dei voli aerei vietati ai bambini, perché evidentemente gli utenti, quindi il segmento di mercato che si rivolge a questi servizi, richiede questo tipo di offerta. Ora io mi chiedo, mi faccio tante domande in realtà, è una cosa che secondo me pecca di irrealtà, senza dare diciamo un giudizio specifico, ognuno poi va a cena dove vuole, però mi pare che si pecchi un po' di realtà. Non è possibile avere un mondo asettico senza bambini, giusto Valeria?
No, non è possibile, cioè non possono esistere, come non può esistere una città pensata solo per i bambini, non può esistere neanche il contrario, un luogo proibito ai bambini. Poi è ovvio che ci sono determinati luoghi che possono non essere divertenti e i bambini non possono non trovare piacere dal frequentarli, però il divieto in questo caso è una cosa ben diversa, che ha comunque una valenza negativa.
Beh sì, ha una valenza negativa e soprattutto una valenza, ripeto, di realtà, che si collega un po' a quel fatto che molti dicono sì, ma non sopporto i bambini maleducati, e qui bisogna un attimo cambiare la prospettiva, ne parliamo dopo la musica, perché di solito non sono i bambini a essere maleducati, ma i loro genitori.
Sorry but I had to ring your doorbell so late. There's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. All night long, I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this this fool can see.
Bentornati alla terza parte della versione di Madri. Siamo qui in studio in Piazza del Carmine con Andrea Serra, con Valeria Ligas e con Cristina Arcidiacono. Stiamo parlando di bambini e di infanzia e anche un po' di quell'intolleranza che ogni tanto punge qua e là nei confronti dei bambini, quei bambini che magari non so, fanno chiasso o fanno un po' di rumore quando si è al cinema, quando si è in chiesa, vero Cristina? Fanno rumore anche i bambini, parlano.
I bambini
hanno
parlano,
una voce, parlano.
E appunto tu dicevi della chiesa, effettivamente il lavoro anche in chiesa, in comunità, è far capire che i bambini non sono solo il futuro, appunto prima si diceva il futuro delle città, i futuri cittadini, ma sono il nostro presente.
Cioè, esistono. Qualcuno dica a queste persone che i bambini esistono.
Viviamo in modo, appunto, siamo diverse generazioni in relazione. Allora tu prima parlavi dell'ascolto, effettivamente ad esempio un modo di ascoltare i bambini è anche ascoltare le loro competenze in base alla loro età. Sempre questa cosa che gli adulti devono proteggerli oppure devono avere da loro meno fastidio possibile, o li si chiude, devono stare in silenzio. È chiaro che se tu costringi un bambino a stare seduto al ristorante 3 ore durante un matrimonio fermo e immobile, non è possibile, perché non si addice,
non è nella sua natura, più che altro
non è nella sua natura. Però vedere bambini, bambine che a 8 anni non sanno allacciarsi le scarpe, non sanno tagliarsi un hamburger, così c'è un problema, non sanno lavarsi da soli, perché lo devo lasciare solo in bagno, gli devo dare un coltello, lacciarsi le scarpe è una cosa troppo complicata. Queste invece sono competenze che riguardano la loro età, se non prima, e noi invece non li lasciamo crescere.
Non li lasciamo fare, come se il processo di normalizzazione in qualche modo si interrompesse, e invece è molto importante che non si interrompa, che prosegua. Infatti volevo chiedere ad Andrea un po' come volevo chiederti un po', Andrea, qual è la che risultati belli vedi rispetto al tuo lavoro in ospedale, cioè quanto funziona e quanto bene funziona la scuola sui bambini, anche quelli che hanno dei gravi problemi di salute.
Ma come dicevo prima, la scuola è un elemento di normalità e di continuità con la vita del bambino. Il bambino andava a scuola prima di ammalarsi, si ipotizza che vada a scuola dopo e ci va durante la malattia. Quindi è un filo rosso che unisce il prima e il dopo la malattia, dove il prima e il dopo spesso sono momenti frazionati, cioè sono due momenti, due, come se fossero due vite diverse. Se non c'è nel momento della malattia quella continuità, quella possibilità di mantenere l'integrità del bambino, cioè quella che lui sente di avere, io sono
diciamo una persona
così,
intera,
esatto. Se non ci sono delle possibilità, la scuola è una possibilità, non è l'unica ovviamente, però è una possibilità, il bambino cresce con questa frattura, con un prima e un dopo. La scuola funziona da questo punto di vista molto bene, perché è un elemento di continuità, è qualcosa che è ineluttabile, si deve fare.
Lo devi fare.
È vero che è ineluttabile in alcuni momenti anche fare il prelievo, ma studiare ci siamo più abituati piuttosto che a farci bucare o ad altro. E soprattutto è il luogo dove il bambino e la famiglia possono verificare quello che dicevo prima, cioè che il bambino è lui ancora, perché le competenze che aveva prima di ammalarsi sono le stesse che ha quando è malato. Mi è capitato più di una volta che io metto i voti,
e
i bambini li vogliono capire dove sono, a che punto sono. E spesso i genitori all'inizio mi rimproverano perché ipotizzano che io regali i voti, che esageri un pochino, che tenga troppo conto. E qualche volta anche i bambini stessi
mi dicono
io non regalo nulla, generalmente non regalo nulla, e questo però permette ai genitori a un certo punto di rendersi conto che veramente il figlio è capace.
Il bambino è competente.
Il bambino è lo stesso di prima, ha le stesse competenze, le sta migliorando, sta procedendo. Per cui più di una volta è capitato che il bambino rientrasse a scuola dopo 6 mesi e fosse allo stesso livello, identico, o spesso capita anche un pochino più avanti, perché nella scuola col rapporto uno a uno, è chiaro che ci sono delle possibilità che altrimenti non si possono creare. Quindi quando la mamma va a ritirare la scheda e vede i voti che ha dato la scuola nella quale è tornata, capisce che nulla era stato regalato, e la cosa bella è che queste cose si condividono, e quindi mano a mano i genitori sanno che la scuola dell'ospedale funziona come qualunque altra scuola e che i bambini progrediscono realmente, non c'è nessuno che gli regala niente, se lo guadagnano tutto.
Ma in realtà nel frattempo tu stai in qualche modo stai sostenendo e stai aiutando tutta la famiglia, quindi non solo il bambino, che naturalmente ha bisogno di sentirsi intero, di sentirsi anche competente, cioè di essere lasciato. Secondo me, ecco, questo io lo vedo, la mia è un'osservazione empirica, diciamo, sul campo, di essere lasciato libero e allo stesso tempo osservato, cioè libero di esprimersi con una, in qualche modo, con una direzione, no?
Accolto nella sua libertà di esprimersi, accolto, e quindi anche guidato, anche segato in alcune cose, bloccato cose, perché
è la mia specialità.
Gli alunni questo fanno, sia che siano in una scuola, diciamo, normale, che in ospedale, se la tentano. Non è che un bambino che è malato non si tenti di non fare i compiti o di non fare o di farli come vorrebbe, coi tempi che vorrebbe. Se la tenta, ma non ci riesce.
Valeria, se la tentano i bambini?
Assolutamente, sì, ci provano, ovviamente, e mettono in atto tutto quello che è normale che sia. Però bisogna comunque accompagnarli. Una cosa importante che diceva anche Cristina, secondo me il discorso dell'autonomia, dovremmo lavorare per rendere i bambini più autonomi, e in questo anche rispetto al rapporto con la città, renderli dei cittadini autonomi, in grado di muoversi, di spostarsi anche a piedi, da soli, in piccoli gruppi, e quindi cercare di rendere la città un posto idoneo, non pieno di pericoli.
Sì, per fare questo, chiaramente per fare questo le città devono essere rese più accoglienti, quindi io immagino, non so, potrei anche sbagliarmi, percorsi dedicati, meno auto e meno, qui vogliamo dirlo, meno tavolini e meno sedie nelle piazze, cioè restituire un po' la città ai bambini che stanno benissimo nei parchi, ma stanno benissimo anche nelle città, nelle piazzette, cioè basta metterceli, farceli andare.
I bambini lo chiedono di poter giocare per strada, così come facevamo noi alla loro età, cioè scendere nel cortile, nel marciapiede, di potersi riappropriare comunque di uno spazio che anche loro, quindi certo ci vuole una grande sinergia di interventi, di lavoro, non è un...
Ci vuole una sensibilità nel capire forse appunto che i bambini sono cittadini come gli altri, esatto. Immagino questo. Vi voglio fare un'ultima domanda che è questa: quindi la vita dell'infanzia, la vita dei bambini è tutta bella, è tutta rose e fiori, non si deve litigare mai, si deve cercare di evitare che i bambini bisticcino, si deve intervenire, li si deve bloccare, si stanno picchiando, si mettono le mani in faccia, oddio intervengo, è così?
Beh, dipende, ecco, se si stanno picchiando magari è giusto dargli delle indicazioni per evitare, però il conflitto è fondamentale, bisogna saperlo vivere il conflitto, non evitarlo, perché se noi non sappiamo gestirlo, non lo sappiamo vivere, lo evitiamo, diciamo che non aiutiamo nessuno, né gli adulti né i bambini, per cui assolutamente la vita dei bambini è la vita.
E la vita è una vita come la nostra, Cristina, vero? Voi, so che la Chiesa Battista organizza... Cosa organizza?
Noi sono diversi anni, un po' nella tradizione protestante, organizziamo dei campi estivi per bambini e bambine. Qui a Cagliari lo facciamo al Poetto, nella nostra casa sociale che abbiamo, al Poetto Ebenezer. E un paio di anni fa abbiamo fatto un campo che si chiamava Litighiamo la Pace, che partiva proprio dai conflitti anche tra fratelli nella Bibbia, Caino e Abele, Giacobbe e Esaù. Ecco, Caino e Abele erano due fratelli che non sapevano litigare e si sono ammazzati.
Evidentemente no.
Però cercando di dare ai bambini e alle bambine di usare le loro competenze, cioè il fatto che i bambini sanno litigare, solo che spesso gli adulti entrano a gamba tesa nei loro conflitti, nei loro litigi, decidendo quello che loro magari non avrebbero deciso. E allora abbiamo cercato di dare dignità ai conflitti creando l'angolo del litigio, la cesta del cestino della rabbia, cioè un momento un po' ritualizzato in cui i bambini che venivano, cioè, da noi, ammazza quello perché mi ha fatto male, trovassero invece un loro spazio per dirsi la versione reciproca. Chi non c'ha voglia già smette di litigare subito, perché se tu prendi due bambini e dici vieni qui, parla con lui, parla con lei, dite come potete mettervi d'accordo, c'è chi decide di farlo e chi
ti molla.
Ti molla, però il litigio è finito comunque.
Esatto, lo scopo finale. Io ne vedo, vedo molti genitori. Allora, il famoso non bisticciate è un po' come non sudate. Cioè, che sono due cose impossibili.
Non urlate urlando.
Esatto, cioè. Ma soprattutto non sudate e non bisticciate sono due affermazioni assolutamente nonsense. Andrea, i bambini bisticciano fra loro in ospedale, la vita continua?
Sì, la vita continua, i fratellini o le sorelline vengono a trovare i fratelli che sono ricoverati e siccome hanno questa capacità i bambini di vedere le cose molto chiare senza sovrastrutture, che sono quelle di cui parlavo prima, bisticciano, per cui non si pongono il problema che quello è malato per cui può prendere qualunque gioco che stiamo facendo insieme. Se me lo prende, lo sto usando io, mi arrabbio e si bisticcia, ma non è un grosso problema. Così come si bisticcia, poi si smette di bisticciare perché si trova a un altro punto dove giocare per un quarto d'ora, 10 minuti, e poi bisticciare per qualche altra cosa.
Esatto.
Il bisticcio è un gioco, è una forma di riconoscimento. Il bisticcio come bisticcio, poi è ovvio che ci sono tante sfumature, tante possibilità, ma il bisticcio è un gioco di ruolo, senza dover entrare su un videogioco per fare il gioco di ruolo.
Sì, assolutamente, sono d'accordo anche questo.
Facciamo che io ti sfoddo.
Esatto, ti sfoddo.
E facciamo che non lo faccio, ma che non lo dico, ma lo faccio veramente. Adesso facciamo che io sono molto più forte di te. Non lo dico, lo faccio, e quindi sto bisticciando giocando.
Esatto, sì, confermo. Mani in faccia, e, insomma, mamme preoccupate che mi guardano e mi dicono: ma non intervieni? E gli ho detto: guarda, finché non esce il sangue a goccia, tendo a non intervenire, nel senso che si distingue chiaramente il momento del gioco dal momento dell'aggressività che magari ha bisogno di essere espressa e in qualche modo direzionata. Noi purtroppo siamo in chiusura, perché quando parliamo di cose interessanti io continuerei per molto tempo, ma il tempo è tiranno, e quindi volevo ringraziarvi molto per essere stati con noi stasera. Grazie ad Andrea Serra, a Valeria Ligas e a Cristina Arcidiacono per essere stati con noi stasera a parlare di bambini e di infanzia, che è un argomento che mi sta molto a cuore, sul quale insomma bisognerebbe parlare diffusamente di più e a molti livelli. Grazie anche a Davide Cabras in regia, e ai miei ascoltatori. Ciao, ci risentiamo mercoledì.